8 di sera il martedì qua a Radio Città Aperta inizia la rivoluzione classica. Un saluto a tutte e tutti dal vostro DJ classico Attilia Chioco Cernitori. Stasera abbiamo un ospite speciale, un violoncellista che ha suonato come solista con direttori del calibro di Daniele Gatti, ha inciso più di 10 CD, ma che ha anche la passione per la musica da camera. Infatti è membro del trio Metamorfosi, che è una delle formazioni cameristiche più importanti d'Italia, e anche la passione per l'insegnamento, che pratica a Conservatorio di Perugia. Diamo un benvenuto a Francesco Pepicelli. Buonasera Francesco, grazie mille per essere ospite qua con noi stasera a Rivoluzione Classica. Per favore comincia subito a parlarci del tuo nuovo interessante progetto, ovvero Romeo, Giulietta e Petrushka, in cui tu suoni non solamente con i tuoi colleghi del trio Metamorfosi, ma anche con due, fra virgolette, mostri sacri degli strumenti a fiato italiani, ovvero Andrea Oliva al flauto traverso e Alessandro Carbonari al clarinetto.
Esatto, è un nuovo progetto che avrà la prima il 10 marzo, comincerà la nostra prima piccola tournée, 10 marzo a Macerata, 11 marzo a Terni, 12 marzo all'Aquila e 19 marzo a Pesaro. Quindi saranno i primi 4 concerti, poi ne avremo altri 3 molto importanti, in estate il Festival di Stresa, poi Asolo Musica e la stagione di Monfalcone per finire l'anno. Beh, è un progetto nuovo, perché Petrushka, devo dire che abbiamo trovato una trascrizione di Shapiro, che è la prima tromba dell'orchestra di Tel Aviv, che ha fatto questa trascrizione per sestetto, cioè per trio classico, violino, violoncello e pianoforte, più flauto, che suona anche l'ottavino, clarinetto e arpa. Quindi è una trascrizione veramente interessante, difficilissima, ovviamente, perché già la partitura di Petrushka è veramente complessa, ma è molto molto interessante perché si può lavorare a un livello un po' diverso. È ovvio che non è il suono dell'orchestra, però molto spesso con l'orchestra, anche nelle registrazioni, anche molto quotate, molto buone, la precisione ritmica, certe cose sono molto difficili da ottenere con le grandi orchestre, anche quelle molto buone, e quindi si può lavorare in un modo più cameristico, però il suono che viene fuori è molto.
Fantastico! Allora dici un attimo chi è Igor Stravinsky?
È forse uno degli autori più innovativi del Novecento, dei compositori. Forse il suo pezzo che ha fatto la storia della musica è la Sagra della Primavera, ma Petrushka è uno dei pezzi scritti pochi anni prima, è stato scritto nel 1910, balletto molto particolare, e questa trascrizione devo dire che è stata presa dalla suite del balletto, perché molto spesso, ecco, questa è una cosa importante anche, dal balletto gli stessi autori tiravano fuori una suite orchestrale per farla suonare solo all'orchestra e non far suonare tutto il balletto.
Ascoltiamo allora dal balletto Petrushka di Igor Stravinsky La danza russa con Simon Ratton, direttore d'orchestra, e Berliner Philharmoniker.
Thank you.
Abbiamo ascoltato la danza russa dal balletto di Igor Stravinsky Petrushka, interpretato da Simon Rattle, direttore d'orchestra, e Berlin Philharmoniker. Abbiamo avuto quindi un assaggio di questo bellissimo brano, e se volete ascoltarlo nella versione cameristica, in cui appunto, come ha detto Francesco, è più possibile questa ricerca di dettagli di suono che magari non è possibile con una grande orchestra, vi invito a seguire questo concerto, questo programma che verrà a partire dal 10 di marzo, quindi fra pochi giorni, eseguito in più parti d'Italia con Francesco Pepicelli e i suoi colleghi. Continuando a parlare di Stravinsky, questo compositore nella sua fase neoclassica si è ispirato moltissimo alla musica antica italiana. In particolare vorrei ricordare l'opera Pulcinella, da cui poi è stata tratta anche la suite italienne per violoncello a pianoforte e violino a pianoforte. Lui cita letteralmente della musica di Pergolesi, e so che tu hai fatto una registrazione appunto di questa musica, ovvero nella Sinfonia 3 per violoncello e basso continuo. Ti va di parlarci di questo brano, di questa registrazione?
È una registrazione di tantissimi anni fa, forse è stata l'unica volta che ho inciso qualcosa con il cembalo. adesso che ci penso, dopo ho cominciato a suonare tanto con il pianoforte, con mio fratello, e quindi forse è stata l'unica volta che ho inciso qualcosa con il cembalo. Adesso stavo ripensando. Esperienza particolare, perché avevo studiato un po' di violoncello barocco con una violoncellista barocca che è un'allieva di Bilsma, poco prima, Caroline Bilsma, che era in Italia in quel periodo, e mi ero appassionato molto alla musica barocca, e è venuto naturale il fatto che venisse fuori questa incisione in cui si registravano diverse cose di Pergolesi da camera, e mi hanno chiesto, nonostante la mia giovane età, perché ero molto, molto piccolo, mi hanno chiesto di fare la sinfonia con un cembalista qui di vicino Terni e con il basso continuo fatto da un contrabbasso.
Raccontaci un attimo invece chi è Pergolesi.
Pergolesi è uno dei nostri geni italiani.
Morto giovanissimo, giusto?
Neanche, sì, 30 anni, sì, veramente... Un po' come Schubert, ecco, quelle persone che veramente hanno vissuto talmente poco che non ci capacitiamo di cosa avrebbero potuto fare se la loro vita fosse stata più lunga. Ci viene sempre, ci abbiamo questo dubbio, che in questi pochi anni hanno scritto delle cose meravigliose. C'è una chicca di Pergolesi è La serva padrona, per esempio.
Certo.
Che è stato, ecco, anche quello, per quanto mi riguarda personalmente, è stato il primo pezzo che ho suonato insieme a dei professionisti. Io facevo il quarto anno di violoncello qui all'Istituto Bricialdi a Terni, e mi chiesero di suonare in concerto. Ho fatto i miei primi concerti, proprio non ero ancora quindicenne, ecco, e feci col quartetto d'archi cembalo che accompagnavano i cantanti. Quindi Pergolesi è entrato subito nella mia vita, quindi Napoli, quindi Settecento, e quindi musica italiana meravigliosa, ecco.
Ascoltiamo allora subito dalla Sinfonia 3 in fa maggiore di Giovanni Battista Pergolesi il presto con Francesco Pipicelli al violoncello, Anna Maria Codur al contrabbasso e Gabriele Catalucci al clavicembalo. Thank you. Abbiamo ascoltato di Giovanni Battista Pergolesi il presto dalla Sinfonia 3 in Fa maggiore con Francesco Pepicelli al violoncello, Anna Maria Codur contrabbasso e Gabriele Catalucci al clavicembalo. Francesco, so che tu insegni al Conservatorio di Perugia e che hai un tuo metodo di insegnamento, fra virgolette, olistico, in cui aiuti l'allievo o l'allieva a tutto tondo, a 360 gradi. Ce ne vuoi parlare un attimo?
Devo dire che ho un approccio un po' particolare, perché penso che la cosa più importante sia creare un equilibrio sempre, in ogni momento in cui si suona, quindi un equilibrio a livello psicofisico, fisico e mentale, e anche emotivo. Cioè questa ricerca insieme di queste cose non è sempre suggerita dagli insegnanti, ecco, devo dire, perché si punta più alla tecnica strumentale e quindi si lavora come dei pazzi su una cosa, dimenticando magari che l'allievo ha dei blocchi psicologici di un certo tipo e quindi non riesce a superare certe difficoltà se non passando attraverso un'accettazione di se stesso che è fatto in quel momento in un certo modo e quindi c'è bisogno di un percorso. Quindi questi percorsi devono far ricercare alla persona un equilibrio e questo equilibrio spesso, noi facciamo dei movimenti in cui spesso ci allontaniamo dal corpo, noi violoncellisti, noi strumentisti d'arco ci allontaniamo sempre dal corpo con l'arco e poi ritorniamo sempre vicini al nostro corpo e poi ci allontaniamo, mandiamo l'arco in alto per suonare su la prima corda, mandiamo l'arco in basso per suonare sulla quarta e quindi creiamo degli equilibri sempre diversi e spesso questi equilibri secondo me devono essere compensati da un'altra parte del corpo. È ovvio che abbiamo occupata l'altra mano che sta sulla tastiera, ma abbiamo tutto il resto del corpo a disposizione e quindi creare degli equilibri, quindi spostarsi leggermente con il corpo e quindi avere dei risultati in cui la mano è lontana dal corpo, ma il corpo crea un suo equilibrio particolare, è una ricerca di una vita per me. Perché ritengo che star bene sullo strumento ti permette poi di liberare la migliore idea possibile.
Francesco, vedo una cosa strana attaccata al tuo violoncello, mi dici un attimo che cos'è?
Praticamente è una nuova invenzione di un violoncellista italiano, materano, che si chiama Giovanni Lo Iudice, che lo scorso anno mi ha contattato nel 22 verso marzo-aprile, mi ha contattato per parlarmi di questa sua nuova scoperta, cioè di una cordiera risonante. Che significa? È una cordiera cava fatta in legno, fatta in abete, e quindi dello stesso legno del violoncello. E lui ha pensato, invece di usare la normale cordiera che usiamo di solito, che però è stata fatta, è stata inventata per bloccare meno possibile le vibrazioni del violoncello, lui ha pensato di inventare qualcosa per cui la cordiera fosse una cosa, un contenitore cavo in cui potesse risuonare ancora di più la vibrazione del violoncello. E lui ha inventato anche un puntale in rame che permette il passaggio del suono in un modo fantastico a questo risuonatore a pavimento e quindi il risultato di tutto ciò è che si sentono molte più vibrazioni dello strumento. Lo strumento diventa anche più facile da suonare e soprattutto, io l'ho notato in tutte le corde, ma soprattutto nella seconda e terza corda, che sono spesso un punto debole di tutti i violoncelli. Si può suonare anche in un modo un po' diverso con l'arco, si può sfruttare anche la zona della tastiera un po' di più, E quindi si possono cercare dei colori di suono un po' diversi, e a detta di chi mi ha ascoltato in concerto, il violoncello si sente di più.
Rimanendo in Italia, ho visto che tu hai fatto un CD con la registrazione del concerto per violoncello e orchestra di Casella. Ci parli un attimo di questo compositore e di questo concerto?
Allora, Casella è un autore italiano della prima metà del Novecento, diciamo un po' dimenticato, perché è stato additato come un fascista, così, e quindi è stato un po' escluso da tante stagioni concertistiche solo perché si pensava che fosse di un'idea politica di un certo tipo. È stato un personaggio importantissimo per la cultura italiana, perché è stato uno delle persone che ha portato, intanto è stato direttore di conservatorio, è stato anche presidente della Chigiana, e quindi è stato una persona di grande cultura. Le sue composizioni, devo dire che sono molto personali, e questo nonostante si senta nella sua musica una grande conoscenza di tutto quello che c'era nel mondo di allora. Ha sviluppato un suo modo di scrivere che è molto, molto particolare. E le sue composizioni sono anche anche complesse. Infatti questo concerto per violoncello, che è scritto alla fine degli anni 30, il tipo di orchestrazione è molto, molto pesante, cioè ci sono moltissimi strumenti, e quindi il ruolo del violoncello non è semplice, perché il tipo di orchestrazione dei fiati, ci sono molti raddoppi, e quindi bisogna avere un'orchestra veramente che sappia dosare, un direttore che sappia dosare veramente i piani sonori.
Ascoltiamo ora il Presto Vivacissimo dal concerto per violoncello orchestra opera 58 di Alfredo Casella, con Francesco Pepicelli violoncello solista, Marco Panni direttore d'orchestra e l'orchestra dei Pomeriggi Musicali.
Thank you.
Abbiamo ascoltato adesso il nostro Francesco Pepicelli in veste di solista, di violoncello solista, con il concerto di Casella per violoncello d'orchestra Opera 58 e il presto vivacissimo con Marcello Panni, direttore d'orchestra, e l'orchestra dei pomeriggi musicali. Francesco, però, so che tu sei il violoncellista del trio Metamorfosi, che è uno dei tri più importanti d'Italia. E quindi mi sorge spontanea la domanda: com'è nata la tua passione per la musica da camera?
La passione della musica da camera è nata a casa, perché siamo cinque fratelli e siamo cinque musicisti. Quindi suonare insieme da piccoli è stata una cosa normale, naturale, diciamo. Diciamo che abbiamo studiato prima un po' tutti il pianoforte e poi abbiamo deciso, anche con la spinta un po' dei genitori, a cambiare strumento. Mio fratello, che era il primo, Angelo, ha continuato con il pianoforte e noi altri quattro abbiamo cambiato strumento. Io ho cominciato con il violoncello, un fratello con la chitarra, un altro fratello il flauto e mia sorella, che era la più piccola, ha iniziato il violino. E quindi si è cominciato a suonare insieme. Mio fratello aveva qualche anno più di me, quindi era un po' più avanti con gli studi, e quindi dal primo momento in cui io ho messo le prime note sul violoncello, lui mi ha accompagnato al pianoforte. E quindi diciamo che il duo Pepicelli è nato quando io ho cominciato a suonare. La grande fortuna, perché è stata una grande fortuna, devo dire, quella di poter studiare i pezzi insieme. C'è una cosa che è rarissima. Nella musica da camera molto spesso ognuno studia le proprie parti e poi ci si vede per montare il pezzo insieme.
E il trio Metamorfosi com'è nato?
Il trio Metamorfosi è nato che nel 2005 abbiamo suonato insieme a Mauro Loguercio in un concerto, in un festival qui vicino Terni, in un programma schubertiano, una schubertiade, in cui io e Angelo suonavamo nella prima parte la sonata Arpeggione e nella seconda parte avevamo organizzato l'ottetto di Schubert. E quindi io suonavo con altre sette persone, tra le quali c'era Mauro, avevamo chiamato Mauro perché io lo conoscevo dai tempi di Milano, perché avevo studiato a Milano al conservatorio. Lui era più grande di me, già insegnava in conservatorio. Io stavo finendo gli studi e lui era già insegnante, quindi lo conoscevo. Ai tempi lui aveva fatto delle tournée anche in trio con Magaloff e Meneses, e quindi me lo ricordo che suonava già in Sala Verdi, nella famosa Sala Verdi del conservatorio. E quando ci siamo rivisti nel 2005, abbiamo fatto questo concerto Schubert, un po' io con mio fratello e io con lui. Lui aveva appena finito la sua esperienza con il quartetto David e ci siamo un po' guardati e abbiamo un po' detto: perché non proviamo a fare trio? Pensavamo di avere un po' lo stesso modo di far musica, lo stesso modo di studiare, e infatti è un caso abbastanza particolare. Abbiamo studiato 8 mesi vedendoci tutti i mesi per 4 giorni prima di fare il nostro primo concerto. E Trio Metamorfosi è proprio quello che crediamo proprio nella nostra ricerca, una metamorfosi continua, una ricerca continua, che sia nel modo di studiare, ma anche nei nostri programmi che proponiamo. Infatti ci sono sia programmi classici, perché negli ultimi 6-7 anni abbiamo inciso con la casa discografica Decca l'integrale di Schumann e poi l'integrale beethoveniana in 4 CD. Ma abbiamo inciso anche un progetto con Monica Bacelli intitolato Scotland, con le arie scozzesi di Haydn e i leader scozzesi di Beethoven. E adesso i nostri nuovi progetti, come questo di Petrushka e Romeo e Giulietta, è un progetto abbastanza particolare, è un po' una metamorfosi dal trio al sestetto.
Ascoltiamo allora un assaggino del Trio Metamorfosi con una composizione, un trio di Beethoven tratto dalla loro registrazione integrale dei tri di Beethoven per la Decca, ovvero il trio Opera 11 di Beethoven quindi un'opera giovanile, essendo opera 11, che è soprannominato Gassenhauer, che in tedesco letteralmente vuol dire canzone popolare. Vi chiederete forse perché appunto c'è questo soprannome. Beethoven ha utilizzato una melodia che all'epoca era molto popolare di un'opera di Joseph Weigl nel terzo movimento, ovvero tema e variazione. Ha usato proprio questa melodia come tema per effettuare le variazioni. Ascoltiamo allora la prima parte del terzo movimento del Trio Gassenhauer, opera 11 di Beethoven, tema e variazioni con il Trio Metamorfosi. Abbiamo ascoltato adesso la prima parte del tema con variazioni tratto dal Trio Gassenhauer, opera 11 di Beethoven con il Trio Metamorfosi. Rimaniamo però con Beethoven. Parlaci del tuo nuovo progetto Beethoven in Vermont.
Questa è una grande metamorfosi. È forse una metamorfosi enorme, perché è un progetto in cui diventiamo sia attori che musicisti in palcoscenico. È un'esperienza importantissima perché è nata durante la pandemia, periodo in cui eravamo chiusi in casa e praticamente avevamo avuto l'esperienza precedente di presentare con uno scritto di Quirino Principe i nostri concerti dedicati a Schumann. E quindi abbiamo cominciato a sperimentare il fatto di stare in palcoscenico a fare qualcos'altro che non fosse solo musica. E da lì ci è venuta l'idea di farci scrivere un testo teatrale. Dopo che avevamo sentito uno spettacolo teatrale musicato dedicato a Eleonora Duse, scritto proprio da Maria Letizia Compatangelo, che è questa drammaturga di Roma. E un testo meraviglioso, devo dire, e quindi abbiamo chiesto a lei di scriverci qualcosa che riguardasse noi o Beethoven, perché eravamo in procinto, stavamo registrando proprio tutta l'opera di Beethoven. E lei è uscita fuori dopo un po' di tempo, lei si è messa a studiare Beethoven, è venuta a sentire le nostre prove a casa, è venuta a sentirci suonare al Quirinale, quando abbiamo fatto uno dei concerti al Quirinale. E dopo un po' di tempo ha detto: ho trovato l'idea. E l'idea è Beethoven in Vermont. Ma che c'entra Beethoven con il Vermont? dice, ma non c'entra niente. E invece praticamente noi impersoniamo tre musicisti famosi del Novecento, cioè mio fratello Angelo impersona Rudolf Serkin, il pianista, e io e Mauro, Mauro il violinista, impersoniamo i fratelli Bush, Adolf Bush e Herman Bush, Adolf il violinista e Herman il violoncellista. Perché questo? Perché loro nel 1951 fondano il Festival di Marlboro in Vermont. Come? Con quale pezzo? È il primo festival in cui gli studenti suonano anche con i professori. È una cosa che adesso si fa normalmente, ma nel 1951 fu veramente una cosa nuovissima. E loro nel concerto inaugurale suonarono l'Arciduca di Beethoven. E ecco il collegamento con Beethoven. E quindi il testo teatrale è basato su questi tre musicisti che sono esuli dalla Germania nazista, perché Serkin era anche austriaco, ma era ebreo. Bush che praticamente, Serkin aveva sposato la figlia di Bush, quindi ci sono dei legami anche familiari, ci sono dei legami di vita vissuta insieme e anche di percorso, e tutti e tre esuli dalla Germania nazista vivono per un periodo in Svizzera e poi vanno in America e vivono in America e qui fondano proprio il Festival di Marlboro. Quindi c'è nel testo c'è si parla di Beethoven, si parla della musica da camera, si parla della Germania nazista, si parla di come si fa musica insieme, di che cosa si cerca, di che cosa cercava Beethoven. Tutto questo in una trentina di minuti, 35 minuti di testo, che sono intervallati poi a quattro primi tempi dei trii di Beethoven più famosi. Suoniamo Beethoven e cerchiamo di realizzare anche con dei movimenti, suonando l'idea di che cosa significa la musica, l'inseguimento tra un violino e un violoncello, e quindi uno che va da una parte, uno che va dall'altra. Quindi è una cosa molto particolare e anche molto nuova. Adesso avremo tantissime recite quest'anno al Teatro di Solomeo, che è vicino Perugia. È un spettacolo che faremo per gli amici della musica di Perugia. Poi faremo uno spettacolo a Terni per le scuole, poi in maggio saremo a Roma al Teatro di Torrebella Monaca, quindi una stagione teatrale anche. Quindi portiamo la musica anche per gente che è abituata ad andare ad ascoltare solo prosa. E questa è un'altra operazione che ci interessa molto, avvicinare un po' la gente che ha paura, ha un po' paura di andare nelle sale da concerto perché non si sente all'altezza di andare a sentire una composizione di Beethoven, avvicinarla anche attraverso un testo del genere e quindi suonando e anche spiegando anche alcune cose della musica. Quindi è anche un'operazione culturale che ci interessa particolarmente. In questo momento in cui ci si allontana un po' dalla cultura, bisogna cercare di avvicinare più gente possibile alle cose belle.
Continuiamo ad ascoltare la seconda ed ultima parte del tema con variazioni del trio opera 11 di Beethoven, Gassenhauer, con il trio Metamorfosi. Thank you. Abbiamo ascoltato adesso la seconda parte del tema e variazioni dal trio opera 11 di Gassenhauer di Beethoven con il trio Metamorfosi. Francesco, un altro trio che avete registrato che a me piace moltissimo è il trio degli Spettri di Beethoven. Ci racconti qualcosa di questo brano?
Ma intanto non, il nome non è stato messo da Beethoven e quindi è una falsità, diciamo è una cosa falsa. Spesso vengono dati dei nomi a delle composizioni di Beethoven, come il chiaro di luna o certe cose. Cioè, i nomi che sono stati dati a molti pezzi di Beethoven sono di persone che, sentendo la sua musica, gli sono venute in mente delle idee. E quindi il trio degli Spettri è stato collegato allo scritto di Shakespeare. E quindi, però, il problema, cioè perché è un pezzo veramente molto particolare, veramente forse unico nella musica da camera di Beethoven. Nuovissimo, perché è un adagio veramente in cui ci sono tanti momenti di tensione del suono, in cui sembra che non succeda nulla. Si creano degli stati d'animo, si può pensare anche non terreni, ecco, quello che ci viene in mente è come se c'è un superamento dell'idea terrena del suono, è come se il suono in questo tipo di pezzo ci faccia pensare a un al di là, a un suono superiore, come se e quindi passa da momenti terreni e quindi con dei fortissimi, con dei ritmi che hanno anche una forza emotiva, una anche violenza in certi casi, al superamento dell'aspetto terreno con una visione più alta, che è un po' quello che voleva Beethoven con la sua musica, voleva veramente superare tutte le lotte che c'erano in quel momento. Cioè la sua musica, lui ha scritto musica per lasciare un'idea superiore di pace, ecco, quello che diciamo anche nel nostro testo di Vermont, per esempio quando parliamo anche dell'Inno alla Gioia, che sono le prime tre note dell'Inno alla Gioia, le ha già scritte nel tema degli Spettri del primo tempo, quel fa diesis sol la, quelle tre note che sono le stesse tre note dell'inizio dell'Inno alla Gioia. Quindi il collegamento anche di forse il pezzo più famoso che ha scritto Beethoven con qualcosa che abbiamo anche nei nostri tri. Quindi Beethoven già ci pensava da prima. Cioè pensava alla nonna di Beethoven. Quello che è diventata la nonna di Beethoven, secondo me, è un pensiero di 30 anni di ricerca. E alla fine è venuto un capolavoro che rimarrà nella storia, ecco. Questo dovrebbe questa dovrebbe essere, secondo me, la vera storia, non la storia delle guerre che studiamo, ma dovremmo studiare la storia dell'arte, ecco. Bellissimo. Sarebbe molto più bello per l'umanità, ecco. Sarebbe più umano, ecco, perché se certi uomini, certi geni ci hanno lasciato delle cose, ci hanno lasciato la loro bellezza, noi possiamo diventare delle persone migliori se la frequentiamo, questa bellezza. Più frequentiamo questa bellezza, più diventiamo persone che possono dare anche noi ai nostri allievi o alle persone che conosciamo delle cose belle. Questa è la cosa forse che ci interessa di più, ecco, in questo momento. Così anche difficile, in questo momento così complicato che stiamo vivendo.
E dopo queste bellissime parole di Francesco Pipicelli, ascoltiamo il Largo Assai dal Trio degli Spettri numero 5, opera 70 numero 1 di Beethoven, con il trio Metamorfosi. E anche se il nome può essere non originale, il largo assai ed espressivo che abbiamo ascoltato adesso dal trio degli Spettri con il trio Metamorfosi è comunque da belle d'oca. Francesco, ti ringrazio tantissimo per essere stato ospite qua con noi per l'intervista.
È un piacere, è stato un grande piacere.
Siamo giunti alla fine della trasmissione di Rivoluzione Classica per stasera. Vi aspetto martedì prossimo alle ore 8 come sempre e vi lascio ora ai colleghi di Mojo Station con i Blues. Se avete domande oppure richieste di brani musicali, feedback o qualsiasi cosa, commenti, inviatemi come al solito un'email all'indirizzo music@hcernitori.com. E dal vostro DJ Classico è tutto, un saluto da Tiglia Chiocco Cernitori.